qui, via. Buonasera a tutti, siamo il 9 settembre, il 9/9/2024 e siamo, credo, la 10ª, 11ª, non so più o meno, puntata del podcast Al Far delle Verità. Come dico sempre, un'idea di Davide Cerutti che mi ha onorato della sua amicizia e viene ospitata su questo canale, poi tutte le puntate registrate ci sono anche nel canale dedicato dove sono solamente le puntate registrate che con molta fantasia abbiamo intitolato Al Bar delle Verità. Se volete ascoltarvi quelle vecchie, sono molto interessanti. Allora, questa puntata di stasera non ha un tema particolare, confidiamo molto sulla partecipazione del nostro pubblico, anzi parliamo di amici, perché come ho detto tante volte, noi non vogliamo fare delle
alla camera. Si chiama Al Bar delle Verità, no? Quindi siamo amici, non c'è un pubblico.
Magari un giorno ci troveremo anche veramente di persona. Allora Antonio si è gentilmente offerto di dirci o raccontarci qualcosa. Vai Antonio.
Perfetto. Allora adesso vi racconto una bella cosa un po' triste che è successa a me circa 5 anni fa, 2019. Io sono The Streamman intanto, è mancato mio fratello, quello più giovane di me. È mancato all'età di 53 anni, purtroppo per me è stata una bella botta. E è successa questa cosa che purtroppo lui a livello economico non era messo tanto bene, anzi addirittura spero che mi perdoni là in cima, lui era messo non tanto bene economicamente, essendo senza figli ha lasciato, diciamo, un mucchio di debiti, quindi da parte mia e del resto della mia famiglia c'era da rinunciare, diciamo, all'eredità, onde evitare di avere grane. Certo. E questo è uno. Quando io ho voluto, dopo circa 5 mesi più o meno, siamo arrivati dal notaio. Questa, scusate, mi fa un po' ridere, perché chi conosce la nuova medicina poi si mette anche un po' a ridere quando scopre perché gli è successo. È morto a fine luglio. A fine gennaio c'è stata diciamo la riunione dal notaio, grazie al cielo sono riuscito a rinunciare. Dopo qualche giorno il sottoscritto ha avuto nel piede sinistro una qualcosa in più di una dermatite, quasi una scottatura come se mi fosse arrivata dell'acqua calda sul piede nella parte superiore. Okay. E lì per lì non ho capito cosa mi era successo, poi mi è venuto in mente dopo qualche giorno. Giusto, dunque lunedì sera siamo stati al notaio, al martedì ho avuto i primi sintomi, al mercoledì avevo praticamente, scusate il termine, avevo i cagnotti sul piede sinistro, avevo le bolle, era impossibile mettere un paio di scarpe, scusate. Okay. Il termine era impossibile per me mettere un paio di scarpe o addirittura gli scarponi da lavoro, tanto che sono andato dal mio medico della mutua, sono andato a farmi dare la mutua, lui ha visto il mio piede e mi ha detto assolutamente gli scarponi no, e mi ha fatto l'esenzione. Ma questo, chi conosce la nuova medicina sa benissimo che non c'entra niente, spero che vi serva come input.
Ma tu, okay? Tu conoscevi già la medicina di Hammer ai tempi?
Sì, l'ho conosciuta nel 2011, Davide.
Ah, ok, quindi sei stato tranquillo, cioè hai capito subito, hai collegato subito il conflitto?
Sì, addirittura nel 2007 l'ho conosciuta comprando il primo libro. Combinazione, okay. L'ho preso proprio quello più grosso di Hammer, quello scritto da lui. Il testamento. Poi nel 2011 ho avuto, no, 2010-2011 ho avuto la fortuna di conoscere Claudio e poi allora ho capito, poi pian pianino ho capito. Diciamo che quando mi è successo, quando ho capito, mi sono poi tranquillizzato.
Claudio Truppiano, intendi?
Sì, Claudio Truppiano, certo.
Ok. Quindi hai fatto i corsi con lui, poi hai studiato con lui?
Sì, ci vedevamo, come ti dicevo l'ultima volta, ci vedevamo una volta al mese, lui ci aggiornava un po' su tutto.
Ah, ok, facevi parte del gruppo.
E poi pigliavo un infarinato, avevamo il gruppo lì a Genova, dopo la pandemia l'ho perso, e tanti saluti. Okay. Adesso per fortuna ho ritrovato voi, quindi è un bel appuntamento una volta alla settimana ascoltare qualcuno che parla di nuova medicina, veramente.
Io però chiedo a Davide l'interpretazione, perché non mi è chiarissimo il piede sinistro.
Sì, infatti gli stavo chiedendo. Allora, prima di tutto...
Aspetta, io sono The Streamman, però volevo chiedere se puoi spiegarlo agli altri o se vogliono intervenire gli altri, che non lo conoscono abbastanza bene, Hammer.
Allora, sei di estremani, quindi la tua parte sinistra dovrebbe riguardare madre o figli, oppure...
O fratello minore.
Eh sì, una figura similare, se era tuo fratello
esatto.
Minore di quanti anni?
Aveva 2 anni meno di me, però per me, come mi ha detto la strizza cervelli, era come un figlio.
Quindi, cioè, non, tu non l'hai mai...
Perché era meno sistemato di te, forse, tu te l'hai ripreso un po' in cura.
Bravissimo, bravissimo, proprio così, esatto.
Quindi tu non lo vedevi alla tua, come tuo pari, ma lo vedevi come una persona un po' da seguire, da accudire?
Esatto, esatto, sì. Davide, proprio così, sì, sì.
Allora sì, allora per quello che l'hai somatizzato a sinistra.
Sì, sì.
E poi quanto ti è durata questo gonfiore, queste bolle? Poi avevi anche bruciore, hai detto?
Bruciore no, avevo un po' di fastidio, poi però quando ho visto il piede, così ho detto, non riuscivo a capire, subito non mi collegavo, poi mi è venuto in mente dopo che anche se non gli davo peso alla cosa, realmente per me era una cosa invece molto pesante. Ridurmi un piede così come se mi fosse caduta dell'acqua bollente sopra voleva dire che c'era qualcosa di più di quello che pensavo con la mente.
Sì, e quanto ti è durata questa cosa?
Circa 4 giorni, poi 3 o 4 giorni, poi è passato via, più o meno poi è cominciato a star bene, anche se mi dava ancora fastidio per una settimana, 15 giorni, sembrava scottato, il piede era rosso proprio, okay. Però poi bene o male la scarpa riuscivo a metterla lo stesso.
Ok, quindi gonfiore e poi c'erano queste bolle sulla pelle, come se fosse avessi preso una scottatura. Giusto?
Esatto, esatto, partendo dal primo dito del piede fino al quarto, diciamo, più o meno.
Ah, proprio le dita in fondo, non tutto il piede.
No, no, non le dita proprio, ma le altre falangi, non proprio le dita. Le dita proprio il primo, l'alluce, poi le altre dita invece la parte più alta del piede, il collo del piede, diciamo.
Ok, quindi la parte esterna, quindi parte superiore. Quindi...
La parte superiore del piede, che quindi io l'ho interpretata come...
Sì.
Come se mi sono tolto... fastidio dei piedi.
Sì, dicevo, è un po' come la parte che usi quando dai un calcio a qualcuno, dai un calcio a un pallone, calci via qualcosa, usi quella zona lì, no? Il collo del piede.
Sì, direi proprio di sì, esatto.
Ok, quindi tu volevi scalciare via. Allora, la DHS qui è stata presumibilmente quando hai saputo dei debiti di tuo fratello, perché tu non lo sapevi di sta cosa?
No, no, lo sapevo, più o meno lo sapevo, sì, sì, ero abbastanza aggiornato, solo che non vedevo l'ora di togliermelo dai piedi sta cosa. Via.
E come, quando l'hai saputa questa cosa dei debiti?
Ma diciamo che l'ho sempre saputa, ma non pensavo che fosse proprio ridotto così, diciamo.
Ok, allora invece la sua morte è stata inaspettata, immagino?
Diciamo che la supermedicina ha pensato di operarlo alla valvola mitrale, poi invece hanno operato l'aorta, poi qualcosa è andato storto dopo 6 mesi. Mio fratello è andato in coma, la valvola che gli ha messo è andata a danneggiare, si è mossa, okay. Ha danneggiato la valvola mitrale, vabbè, poi ci sono state tante conseguenze. Dopo okay. 20 giorni di coma più o meno poi è mancato.
Ok, ok, quindi vabbè, diciamo inaspettata, però stava già male, insomma.
Sì, stava male, io già ero preoccupato prima, devo essere sincero, ogni tanto continuavo a chiamarlo, a chiedergli come stava, anche e lui me lo ricorda che si metteva a ridere. Per questo mio modo di fare, no? Mi ricordo che mi rideva sempre un po' dietro, come dire, non c'è bisogno che ti preoccupi, mi tranquillizzavo, ma io in qualche modo forse sapevo che c'era qualcosa che non andava via, non so spiegarti perché. Via.
Sì, in tutta questa vicenda, cioè la malattia di tuo fratello, poi la morte, l'eredità, che cosa ti ha preso in contropiede, se dovessi dirlo? Cosa ti ha preso? Era inaspettato.
Forse non pensavo che fosse ridotto così male, sapevo che aveva un mucchio di debiti. Per via della famiglia della moglie, diciamo, okay. Perché lui non aveva figli e quindi automaticamente eredi siamo diventati anche noi, i familiari, diciamo, fratelli, certo. Madre.
Certo.
In qualche modo non pensavo che fosse, diciamo, conciato così via.
Ah, quindi sapevi che aveva debiti, ma te ne aspettavi meno.
Non pensavo che fosse conciato così, diciamo, tanto... Okay. Poi diciamo che mia moglie fa la sua parte, perché lei è una persona molto precisa, quindi... Per grande degli altri non voleva sapere, quindi okay. Mi facevo una testa della Madonna, okay, quindi non vedevo l'ora di togliermela dai piedi.
Quando hai saputo l'entità di questi debiti che avevi lì, probabilmente hai fatto conflitto lì, è proprio il conflitto di allontanare questa cosa il prima possibile, no? Una scacciarla via.
Poi, esatto, sì, sì.
Sì, ha preso principalmente il tessuto connettivo, mi sembra, più che l'epidermide. Quindi è un conflitto di svalutazione in realtà.
Ah, ecco, questa è bella, non la sapevo.
Ti sei svalutato, forse pensavi di riuscire a risolverla prima questa cosa?
Sì, infatti avrei voluto risolverla già un mese dopo al massimo, no? Non certo 5-6 mesi dopo.
Perché ci avete messo così tanto?
Non te lo so dire il perché. Io già dopo qualche giorno, cioè appena il notaio ha finito le fiere, sono andato subito a cercarlo. Mm. E le ho detto e lei mi ha detto basta che rinunci, buonanotte. Solo che tra una cosa e l'altra, insomma, siamo arrivati a quasi alle ultime settimane di gennaio. Dal 27 luglio che è mancato.
Cos'è questa una cosa o l'altra? Perché ti sei svalutato probabilmente in relazione proprio a questo.
Cosa può essere? Non lo so. Il fatto che tirava le lunghe.
Perché si è rimandato?
Tirava le lunghe, non te lo so spiegare il perché, qual è il motivo. Adesso non me lo ricordo più, ma c'era qualche motivo perché andasse avanti tanto così. Infatti io al notaio, che la conosco, una donna, e le ho detto, ma come mai? E mi fa, guarda che non è vero che ci vuole un mese, poi, quando è pronto te lo dico, quando si può, e quando Dio ha voluto, eravamo alla fine di gennaio quasi, okay. È lì che l'ho risolta.
In qualche modo ti sei svalutato, cioè non dico che ti sei preso tu la colpa di questo ritardo, però forse hai pensato di non aver fatto abbastanza per velocizzare i tempi, no?
Ma di più non potevo fare, purtroppo non dipendeva da me. Probabilmente anche quello, sì.
Posso fare una domanda io che da più ignorante? Non è che questa cosa te la sei trascinata dietro e per te ti impediva di fare qualcosa come una palla al piede?
Ma,
non riusciva a liberartene?
Lavoravo ancora, ma volevo liberarmi. Di sta cosa volevo liberarmene, sì.
Allora, sì, è detto tutto aperto perché comunque è tessuto connettivo, sono comunque capillare, quindi ci può essere anche quel sentito di impedimento, no?
Quindi in quel caso lì che tipo di foglietto è che non riesco a capire, scusate?
È tessuto connettivo è un po' dappertutto, è comunque è sempre mesoderma recente, perché alla fine
quindi è mesoderma allora?
Sì, sì, è sempre mesoderma recente, è sempre una svalutazione. Diciamo il tessuto connettivo quando prendi i capillari di solito è più una svalutazione locale. Invece il tessuto, quando prende proprio le vene, che poi fa le famose vene varicose, lì è proprio il sentito di palla al piede. Però un pochino questo sentito di palla al piede ce lo puoi avere anche con i capillari, anche secondo me.
Può essere, guarda, non so.
Però ti ha preso, però non era tanto palla al piede, perché ti ha preso solo la parte davanti, no? Cioè se era palla al piede ti prendeva tutto il piede.
Capisci? Sì.
Invece ti ha preso solo la parte, diciamo, del collo del piede davanti, dove si scalcia, no?
Esatto, sì, proprio dove si scalcia, sì.
Quindi più il sentito era quello di calciare via questa eredità in negativo.
Sì, infatti, di togliermela dai piedi, sicuramente.
Togliertela dai piedi, esattamente.
Esatto, esatto. Infatti quando poi ho capito, perché dopo una settimana mi riempivo di domande, ma non riuscivo ad avere risposta, poi ho capito, piede sinistro, mio fratello era diciamo 2 anni più giovane di me, in qualche modo io l'ho sempre difeso fin da quando era bambino, perché io sono grosso, tipo uno Yeti, lui era piccolo, e tante volte mi è toccato difenderlo.
Ah, ok, eri la sua protezione, diciamo.
Esatto, sì.
Allora, poi il tuo caso, guarda, tu sei stato praticamente 5 mesi in conflitto attivo, però sì. Hai fatto 5 mesi di soluzione dopo, no? Come dovrebbe essere, tra virgolette. Questo perché? Perché comunque dipende dall'intensità del conflitto, cioè tu non è che ci pensavi tutti i giorni a questa storia, immagino, no?
No.
Esatto, cioè sì, magari ci hai pensato qualche giorno, poi hai fatto altro e semplicemente hai aspettato che arrivasse il momento, no? Giusto?
Sì, il problema è che mia moglie mi ricordava le cose quasi tutti i giorni, perché essendo una persona di una precisione svizzera o tedesca,
ho capito, però se non dipendeva da te,
continuava a ricordare.
Se non dipendeva da te, era inutile che ti chiedeva a te.
Sì, sì, fa spesso così.
Quando chi non è sposato non lo capisce.
Bravissimo.
Ti capisco, Antonio.
Comunque, posso dire che questo è un esempio di un conflitto che è durato 5 mesi, però non costantemente in conflitto attivo, cioè è andato un po' in sospeso questo conflitto, e quindi alla fine quando si è risolto non c'era tanta massa conflittuale, e quindi sei stato male una settimana alla fine, no? 4 giorni male male, poi sei stato sempre meglio, ti è passato, giusto?
Sì, sì, l'unica cosa è che il piede è rimasto rosso per più di un mese, la parte sopra.
Okay.
È rimasta rossa per qualche mese, era sensibile quando mi facevo la...
Okay. Quando... quella è la parte PCLB, vedi che allora è un po' questa qui.
Quando facevo la doccia mi dava un po' fastidio, devo stare attento, perché va già bene che usando gli scarponi da lavoro, però devo stare attento proprio a bagnarla con l'acqua calda, via, per un po' è rimasto sensibile.
Certo. Qual è la fase PCLB? Quindi è durata un paio di mesi?
Sì, 2 o 3 mesi, sì.
Sì. Allora sei stato abbastanza in conflitto attivo per quei mesi, eh. C'era veramente tua moglie che tutti i giorni.
Madonna, se rompeva.
Davide, ascolta, è la PCLA che dura al massimo 3 settimane?
Sì. Così. Sì, più prudentemente Amer dice 3-6 settimane, perché in alcuni casi particolarmente gravi può durare anche qualcosa più di 3 settimane, però generalmente sì, è quello il termine, 3 settimane.
Non 4 settimane, più di 4 settimane?
No, Amer dice 3-6 settimane nel testamento.
Ah beh, questa allora è nuova, non la sapevo.
Però per esperienza effettivamente è molto difficile che si vada, già è difficile che si arrivi alle 3 settimane, perché se fai 3 settimane di PCLA vuol dire che ce n'avevi di massa conflittuale, tanta anche.
Sì.
Per mia esperienza non si è mai arrivati, con una soluzione definitiva non si è mai arrivati a più di 3 settimane. Cioè uno non sta male male per più di 3 settimane, ma generalmente uno non sta male male per più di 1 settimana.
Ma Mike Buongiorno non ha passato le 3 settimane, se non sbaglio.
Mike Buongiorno, sì, abbastanza precisamente dopo 3 settimane ha avuto un infarto, sì.
Ecco, mi ricordo.
Lui era stato un anno in conflitto attivo, eh.
Sì, più di un anno e tre.
Ne aveva di massa conflittuale lui, capisci?
Sì, sì, quello è sicuro, un maschio alfa come lui.
Sì, e poi ha fatto una risoluzione definitiva, inaspettata.
Sì.
E quindi è successo così.
Io, fra l'altro, ho sempre pensato che Silvio Berlusconi, lui ha evitato di risolvere proprio certe cose di proposito, perché altrimenti sapeva benissimo che ci sarebbe rimasto secco. Secondo me lui, quella persona lì, le conosceva certe regole.
Ma io una volta avevo sentito l'intercettazione, vi ricordate in quel periodo del Bunga Bunga che era venuta fuori?
Sì.
Le intercettazioni, che lui parlava con le sue
colgettine.
E un giorno era tutto triste, un giorno, perché ha detto c'ho un male alla spalla che dura da troppi giorni, sono venuti i medici, non capiscono cos'è, ero preoccupato. Quindi da quel discorso lì ho capito che non sa niente lui.
Ecco.
Niente. Lui si affida alla medicina, si affidava alla medicina ufficiale, tant'è che andava sempre in ospedale quando stava male, subito.
Quindi... Io ho capito che andava in ospedale per evitare i giudici.
Ma
ho capito così.
Forse a volte l'ha fatto anche, però di base era uno che poi si era seguito da quello del San Raffaele, come si chiama. Comunque non è, cioè sono medici comunque normali. Sai, le persone ricche, non parlo delle elite mondiali, parlo di persone ricche, di
sì.
Solito si affidano molto alla medicina ufficiale perché sono convinti che con i soldi possano comprarsi le migliori cure.
Come quelli estremamente poveri.
Quelli estremamente poveri sono sempre lamentosi che non hanno soldi, poi ogni problema diventa un casino perché non hanno soldi e quindi sono più soggetti a affritti anche loro. Però
sì.
Diciamo, i ricchi è difficile che approccino, i ricchi di solito sono troppo convinti di questo, che poi in parte è anche vero, perché ovviamente con i soldi quando stai male puoi andarti nella tua clinica privata, che sei trattato come un re, c'hai la tua stanzina, appena chiami arriva qualcuno, quindi chiaramente ti senti meglio curato, no? In una clinica in cui paghi. Però dall'altro lato sappiamo che ci sono i conflitti, quindi cioè, le malattie vengono per quello.
Va bene, abbiamo prenotata Flo per parlare, oppure una domanda in chat da Sonia. Vediamo, anche Titti vuole parlare, ma Flo ce l'ha prenotata prima. Se vuoi parlare, Flo, adesso libero anche.
Non so, ci sono?
Pronto, ciao.
Eccoti, ciao.
Ciao. Tra l'altro ho avuto una consulenza con Davide 2 settimane fa, o 3, forse di più. Sì, ok. E buonasera.
Ciao, caro.
Avevo qualche curiosità io. Ora, purtroppo ora sono cose che non riguardano me, anche perché siamo, diciamo, in famiglia e quindi, diciamo, è più difficile parlare di cose personali. Però mi incuriosiva, cioè vorrei capire, per un'altra persona, secondo voi ci si fa, vorrei capire almeno a livello didattico che cosa succede alla mia suocera che soffre di cosiddetta labirintite, quindi ha delle volte saltuariamente, fortunatamente non gli capita spesso, però alle volte gli gira tanto la testa, gli viene proprio vomito, non nausea, proprio vomita. Oh. E poi gli prende anche in testa nausea e mal di stomaco di conseguenza, sì. E gli dura 2 o 3 giorni, questa volta è durata un po' di più. Vorrei capire, ecco, cosa può provocare questo.
Quale, ma perché hai parlato di labirintite? L'hanno diagnosticato la labirintite?
Sì, sì, tra l'altro mi diceva, ecco, il mio compagno che gli hanno, diciamo, diagnosticato un nervo.
Come?
Un nervo infiammato che va all'orecchio, gli hanno
quindi
detto.
Un nervo acustico infiammato?
Sì.
Ma allora, perché dai sintomi che mi dici, cioè sì, ha dei capogiri, ma sono sempre abbinati a nausea e mal di stomaco, giusto?
Allora, sembra che lo stomaco sia una conseguenza del fatto che poi vomita tanto. Quindi in realtà parte tutto dai giramenti di testa e dalla perdita di equilibrio.
No, allora, ma la sequenza qual è stata? Cioè lei i primi sintomi che ha avuto sono stati...
Gli gira la testa, lei la prima cosa gli gira la testa e tutto il resto poi viene di conseguenza. Lei in questi casi non si può nemmeno alzare dal letto. Tipo la settimana scorsa l'hanno portata al pronto soccorso e però dovevano andare a meno di 30 perché sennò lei non stava malissimo.
Ma tu sai quando è iniziata e come è iniziata questa cosa?
Io credo che sia non più di 10-15 anni, ma gli prende una volta ogni 4-5 anni, mettiamo. Ecco, non è una...
Ah, così raramente le prende?
Sì, 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 le prende saltuariamente, però gli dura 3-4 giorni, questa volta una settimana. Però quant'è? Prima di 15 anni fa forse non l'aveva mai avuto, abbastanza recente.
Allora, bisognerebbe tornare al primo episodio che ha avuto. Perché...
Però, che ho come sentito che potrebbe essere questo tipo di sintomi?
Allora, potrebbe essere o la crisi epilettoide della piccola curvatura. Che,
la piccola curvatura dello stomaco?
La piccola curvatura dello stomaco, sì.
Uh-huh.
Il conflitto è... contrarietà nel territorio, oppure se è mancina è il conflitto di identità, non sai se è destrimane o mancina.
Dovrebbe essere destrimane, a regola sembra totalmente destrimane.
Allora, una contrarietà nel territorio, lei lavorava in quel periodo?
Quando gli è successo la prima volta sì, lavorava.
Magari indaga se è successo qualcosa al lavoro, una contrarietà, che ne so, una collega che è arrivata, che ha fatto casino, l'ha messa in difficoltà, cose così. Poco prima che avesse questo episodio, perché quando ha avuto questo episodio è stata una crisi epilettoide, quindi aveva risolto già. Quindi, perché sono crisi epilettoidi queste. Perché le vengono all'improvviso, no? Cioè questo...
Sì, 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 sì. Tipo sabato scorso si è alzata, cioè non si è alzata perché non riusciva a alzarsi perché stava così.
Sabato mattina, quindi quando si è svegliata?
Ma 10 giorni fa, sì, si è svegliata con questi giramenti.
Ok, ma poi di solito cosa fa? Va all'ospedale?
Allora, in questo sì, anche l'altra volta andò all'ospedale, sì, di solito va all'ospedale, sì, sì, sì.
Ok, ma quanto gli dura poi questo giramento di tempo?
L'altra volta gli durò 3 o 4 giorni, nel senso che poi ci sono dei momenti che ce l'ha più intenso, dei momenti che invece diciamo un pochino più tranquillo, tipo sabato scorso è stata malissimo, 10 giorni fa, domenica un pochino meglio e oggi è il primo giorno che non restava malissimo, però ce l'ha avuto un po' tutti i giorni.
Perché fa più crisi epilettoria, allora ne fa una, poi a volte ne fa un'altra, bisogna vedere cosa è successo lì.
Sì, perché sono momenti, cioè nel senso che anche quando ce l'ha avuta, per esempio ieri non ce l'ha avuta tutto il giorno, ma ha avuto un paio di momenti in cui l'ha avuto di più e poi per il resto.
Esatto, e questi momenti quanto durano?
Ora io a questo non so rispondere. Un paio d'ore. E quindi il tessuto della piccola curvatura è
ectoderma. Quindi siamo conflitti di territorio, siamo nell'ambito di conflitti di territorio. Però fa pensare anche questa cosa che mi dici che comunque ha fatto degli esami anche all'orecchio, immagino, e ha il nervo acustico, hai detto, che ha lavorato, ha trovato qualcosa al nervo acustico.
Allora, ora il mio compagno è qui, ma non si ricorda nemmeno lui che tipo di nervo, quale nervo nello specifico è. Comunque un nervo nel collo che...
Sì, che vabbè, ma era legato comunque alla labirintite, cioè l'hanno detto...
Me l'hanno diagnosticato come labirintite.
Ah, ok, ma sicuramente era il nervo acustico allora, perché il labirinto parte lì dal nervo acustico, no? Mm-hmm. E allora, solo da un lato o da tutte e due, non lo sapete?
Un lato.
Che lato era, destro o sinistro?
Cosa? Destro. Destro, mi dice.
Il destro. E tua madre è destrimane, avevi detto, giusto?
Sembra di sì.
Allora, il destro destrimane, qui siamo sempre ectoderma, quindi c'è la lateralità solita, ma quindi dovrebbe riguardare o il partner o il lavoro. Anche quello può essere legato al lavoro, quindi...
Ora è in pensione, quindi ora di sicuro non è qualcosa legato al lavoro.
Però una volta che hai fatto il primo conflitto, poi rimangono i binari. Cioè lei può aver riattivato perché ha incontrato un forte binario, che ne so, ha riallacciato con un collega di lavoro, è successa una situazione simile. Bisogna indagare, anche le recidive bisogna indagare. Però si deve partire dal primo conflitto. Io indagherei se è successo qualcosa al lavoro.
Poco prima.
Oppure, guarda, essendo una cosa così abbastanza grossa, perché gli arrivavano delle belle botte, no? Quanto ho capito, gli ambiti importanti sono quei due lì, o è il lavoro o nella relazione di coppia con suo marito.
Ho capito. Noi non possiamo riuscire a risalire a queste cose. Io a livello didattico no, volevo capire cosa succedeva, però poi non credo di riuscire a risalire.
Allora, a livello didattico, lì abbiamo il nervo e poi vabbè, sarà chiamato anche il labirinto perché si ha anche questa sensazione di equilibrio. Il conflitto è qualcuno è caduto, e però è anche un conflitto del non voler sentire. Quindi capisce che bisogna, con questi indizi, bisogna andare a indagare. Cioè una situazione al lavoro o in famiglia in cui c'è stata una contrarietà forte.
Ho capito. Sì, non voler sentire fa abbastanza parte del suo carattere anche, tra l'altro. Diciamo quindi, una cosa che è una caratteristica che ha abbastanza.
C'era qualcosa che non voleva sentire. E che anche le provocava un po' quel conflitto del qualcuno è caduto, cioè che ne so, è arrivato un nuovo collega che parlava sempre e faceva dei gran casini e ha fatto, che ne so, ha rovinato la carriera a un altro che era suo amico, no? Per dire qualcosa del genere. Ma poi magari è tutt'altra cosa, riguarda invece l'ambito sentimentale, però. Diciamo, i due ambiti su cui si indaga per conflitti così forti tendenzialmente sono quelli, perché è difficile che uno faccia un conflitto così forte in un altro ambito. Sua madre aveva altri interessi particolari?
Cosa?
sua madre, tua suocera, aveva altri interessi particolari, degli hobby forti?
No, no, non ha mai avuto nessun hobby, era molto dedita al lavoro, molto dedita alla casa, alla famiglia, no, non ha nessuna troppo. Però mi dice ora il mio compagno, ora scusate, però non ci siamo nemmeno informati bene prima, che nel frattempo ha scritto alla sua mamma e gli ha detto che è il sinistro il lato, quindi scusate, chiedo scusa.
Il sinistro è l'orecchio?
Sì, 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 quindi è tutt'altro, sì, nel senso che invece può essere...
Sinistro, allora è una relazione a madre, figli o a qualcuno, sì. Come nell'esempio prima di... Antonio, che è suo fratello, no? Che...
Sì, sì, sì.
Ha come figlio.
Sì, sì, ho presente.
Quindi può essere,
mi permetto...
magari un collega anche molto più giovane che ha fatto conflitto con lui e lei lo vedeva più come figlio che come pari, no? Può essere una cosa del genere.
Davide, mi permetto di inserirmi perché credo che chi mi conosce non abbia dubbi su quanto io sia sostenitore e affezionato alla nuova medicina germanica, ad Hammer, eccetera. Sono convinto che veramente sia un dono del cielo. Però ho avuto un caso quest'anno, proprio di un amico, mio coetaneo, fra l'altro, anche lui come me, classe 63, che a partire da fine novembre, inizio dicembre dell'anno metà dicembre, forse l'anno scorso, ha cominciato ad avere delle crisi sempre più frequenti, di terribili attacchi di labirintite, di nausea, di vomito, che lo costringevano a stare assolutamente disteso con gli occhi chiusi, non poteva muoversi. Verso questa primavera, erano arrivate a succedere quasi settimanalmente, ed era pazzesco perché dopo che gli succedeva questa crisi era cotto per altri 2 o 3 giorni. E ora, nei giorni precedenti la crisi, la sentiva arrivare, quindi era quasi un continuo. Lui è ovviamente rimasto a casa dal lavoro 6 mesi e a un certo punto mi ha confidato: questa non è vita, sottintendendo, se continua così, cioè la faccio finita. Una cosa veramente grave. La cosa che ci tenevo a dire è questa, e ripeto, sottolineo, io sono il più convinto assertore della divinità delle leggi biologiche, è che lui aveva fatto il corso con Matteo Penzo, i 2 anni di corso, lui la conosce benissimo questa cosa qui, si è rivolto anche a Matteo, ha sicuramente dei problemi familiari, adesso non sto a raccontarveli, ma comunque figli adottati con problemi, ci sono poi anche lui altre cose, e comunque la capacità di analisi ce l'aveva, ma nonostante questo, nonostante anche se abbia fatto delle consulenze, non ne veniva fuori, ne è venuto fuori, e qui lo dico ahimè, ma bisogna anche essere onesti e ammettere ogni tanto che la medicina tradizionale, pur senza capire le cause, a volte funziona, e l'interpretazione più corretta è stata quella di una sorta di calo di pressione del liquido dovuto a una fistola in qualche vena, da qualche parte che tiene il liquor, che portava praticamente a un abbassamento di pressione all'interno della scatola cranica che abbassava tutto il cervello e quindi gli dava dei dolori tremendi e cose del genere. Proprio a Firenze, scusa se mi permetto, ma ho sentito un accento toscano, è stato operato a fine giugno, quindi 7 mesi dopo che queste cose erano cominciate, ha fatto un po' convalescenza.
Scusami,
luglio
è stato operato cosa?
Cioè, allora, è stato operato, adesso lo dico in termini estremamente grezzi, è come se avessero trovato il buco e l'avessero tappato. Hanno fatto un'operazione in endoscopia risalendo per le vene e avessero come tappato il buco da cui perdeva pressione.
Ma buco dove? In una vena, in un'arteria?
Guarda, penso di sì, però mi spiegava che questo tipo di problema è molto raro, tipo che sono in 1000 in Italia che ce l'hanno, in 500, e questa tecnica è relativamente nuova e c'è un dottore a Firenze che la opera. Ecco, purtroppo, alla fine gliel'ho detto, scusa, ma hai capito la causa? Guarda, la causa non la so. Mi ricordo che sono inciampato poco prima che mi succedesse il primo episodio e forse ho avuto un contraccolpo a livello di spina dorsale che mi ha causato qualcosa.
Però io voglio capire dov'era questo buco che gli avrebbero tappato nel cervello?
Non mi ricordo, me l'ha spiegato ma non mi ricordo. Mi ricordo che il problema era un problema di abbassamento del pressione del liquor, che è il liquido che sta nella spina dorsale. Però ti ripeto, non mi ricordo dove hanno fatto questa cosa. Per dire che a volte, purtroppo, si può anche correggere l'effetto senza capire la causa. A volte, chiaramente. La cosa migliore sarebbe sempre capire la causa di quello che ci
succede. Quanto tempo fa è successa questa cosa?
Cioè, allora, ha cominciato poco prima di Natale. E dopo vari mesi è stato operato, credo, a fine giugno. Ha fatto 2 settimane di convalescenza a Firenze, poi è tornato a casa, l'ho sentito la settimana scorsa, stava andando a lavorare, quindi ha ricominciato la vita normale.
Ok, però sta bene da 2 mesi, quindi...
Sì.
Okay. E la sua situazione non è cambiata per niente a livello familiare, presumibilmente da dove era partito il conflitto?
Assolutamente no, anzi ancora lì, credo, cioè non sono entrato in quel dettaglio lì, ma oltretutto ti ripeto, le cose che abbiamo anche insieme a me, perché insomma ci siamo trovati, abbiamo provato a capire, sicuramente qualche problema con i figli, sicuramente lui aveva perso il papà quando aveva 20 anni, poi 2 anni fa è morta anche la madre, c'era una serie di cose che erano tutte ipotesi, ma non si riusciva a capire quale potesse essere il senso biologico di questo. Una spiegazione più meccanica come la caduta e il contraccolpo che aveva preso poteva essere una spiegazione più...
La spiegazione meccanica non pregiudica la spiegazione dei conflitti. Cioè, certo. Lì evidentemente ha fatto talmente tante recidive che qualche tessuto ha magari ceduto un po'. Adesso io non ho capito neanche cosa era sto buco, cos'era, però sarà stato un tessuto del corpo comunque, no? Quindi avrà ceduto un po'. E quindi facendogli l'operazione, ritappandogli quel buco, e lui continua a recidivare con ogni probabilità, però avendogli ripristinato il buco che si era formato, per adesso non le sente, ma se lui non è cambiato niente della sua situazione, a breve riprenderà a avere queste cose, perché comunque
guarda, può essere sì. No, non lo escludo assolutamente, però in qualche caso, secondo me, quando ci credo, però correggimi se sbaglio, quando ci sono delle situazioni di recidiva dovute a una sorta di loop in cui ci si infila, magari una soluzione dall'esterno potrebbe...
Allora, i casi per esempio in cui il sintomo stesso ti provoca conflitto, cioè, ecco, bravo. Conflitti motori, se tu hai qualcosa che o ti allevi il dolore o un'operazione che non senti più male, da lì in poi, se non recidivi più il conflitto iniziale e stavi recidivando solo per recidive locali, cioè sul sintomo, e lì dopo stai bene.
Ok. Sicuramente.
Infatti la differenza sostanziale è che a questo signore amico tuo, diciamo, aveva tante recidive in fila, insomma, è stato per un lungo periodo un po' invalidato da questo problema. Sì. Fortunatamente nel caso della mia suocera sono più episodi molto sporadici che capitano ogni qualche anno per il momento.
Nella suocera non c'è rischio di cedimento dei tessuti perché ha fatto tempo a rigenerarsi, no? Invece in questa persona qua se le faceva veramente settimanalmente e non faceva in tempo a rigenerarsi il tessuto, era come se lui si riaprisse la ferita ogni volta, no? Prima ancora che la ferita si rimarginasse lui se la riapriva, e quindi riapri, alla fine il corpo non ce la fa a chiuderla, e allora magari viene un medico che ti fa una sutura e lì te la fa smettere di chiudere, e così smetti magari di recidivare, capite com'è la questione?
Sì, può essere. Sì. Ok.
E poi c'è anche una piccola domanda sempre legata a questo discorso dei nervi. Ecco, una cosa che non ho trovato in quello che finora ho letto, ma il tessuto cerebrale non fa parte di nessun tessuto embrionale, i nervi lo stesso, cioè di quale...
No, allora, sono due cose diverse.
Di quale foglietto embrionale?
Il cervello dipende quale parte del cervello, ci sono 4 parti del cervello e ognuna collegata a un tessuto embrionale diverso.
Ma è anche composta di quel tessuto embrionale?
No, è composto, il cervello è sempre composto da neuroni, quindi sono neuroni.
I neuroni è tipo di foglietto.
Tutto il sistema nervoso è stato ricavato nell'ultimo stadio evolutivo, quindi è tutto ectoderma.
Ah, ok, ecco, questo non lo sapevo.
Siamo,
okay,
siamo sempre nell'ectoderma, è stato rifatto tutto.
Ok.
E quindi, e poi puoi fare, invece puoi fare conflitto anche al sistema nervoso, ovviamente, sia al sistema nervoso motorio, sia a quello sensorio.
Okay.
Quindi al sistema nervoso motorio, poi hai le paralisi motorie, no? In fase attiva, se è forte oppure in soluzione. Il sistema sensorio invece hai le nevralgie in soluzione, no? Che sono particolarmente temute, infatti, perché le nevralgie, anche se prendi gli antidolorifici, non ti passano tendenzialmente.
Ok.
Quindi sì, ectoderma.
Ectoderma, perfetto, grazie, perché questa non la sapevo.
Figurati.
Grazie. Aveva alzato la mano Titti, se vuole togliersi dal mute può parlare anche lei.
Sì, grazie, buonasera a tutti.
Ciao.
Io parlo per mia sorella che è in chat con noi, cioè che è in linea con noi, però non, in questo momento non riesce a parlare. Volevo sapere, per quanto riguarda il tumore al seno destro, lei è stata operata, ha parlato anche con Davide, ha parlato anche con te,
sì,
un po' di tempo fa. E praticamente
è Anna tua sorella?
Sì.
Ah, ok, sì, mi ricordo.
Praticamente lei aveva questo problema, se ti ricordi, che c'aveva sulla cicatrice, sentiva che c'aveva dei noduli, insomma, una parte,
sì,
dei bozzoli.
Sì, sì.
Praticamente sono qualche mese che, oltre ad avere la netta sensazione che siano cresciuti, uh-huh, e poi è apparsa anche una macchia rossa, diciamo che si estende per il restante della mammella, perché lei ha avuto la quadrectomia, e poi avverte dei bruciori interni.
Uh-huh.
Quindi io volevo sapere, nel momento in cui si è stati operati, purtroppo perché ancora non si conoscevano le cinque leggi biologiche, per cui si è sottoposto a questo intervento, volevo sapere cosa succede nel momento in cui intervengono e non risolvono ovviamente il problema. Per quale motivo lei sta avendo tutte queste...
Perché facilmente si innescano altri conflitti, perché questi medicini ci tirano via pezzi di corpo come se fosse niente. Però a qualsiasi essere vivente che gli tiri via un pezzo del suo corpo, facilmente fa conflitti, no? Poi il seno delle donne è molto delicato, sia perché fate spesso conflitti, sia perché è molto importante a livello simbolico per voi, no? Per la femminilità e tutto.
Sì.
Quindi tua sorella, cosa era successo? Che si era svalutata, quando ha visto l'esito dell'operazione, se mi ricordo bene,
sì,
si era svalutata perché non gli piaceva, lei aveva un seno bello che le piaceva, e invece dopo l'operazione l'esito non le era piaciuto, giusto? Si vedeva, l'avevano aperta più di quello che avevano preventivato, sì, mi sembra, giusto? Quindi, sì, lei si è trovata una cicatrice più grossa e lì ci ha fatto conflitto sopra. Ha fatto un conflitto di, prima di tutto, svalutazione estetica. E quindi, sì, tu fai una svalutazione estetica, il corpo, siccome ci viene sempre incontro, ci fa sopra un lipoma. Cioè te lo copri in qualche modo, quella cicatrice, sì, però con una formazione sopra, un po' spessina, e quali sono i lipomi. E quelle due formazioni che aveva, se mi ricordo bene, le avevamo categorizzati come lipomi. Adesso, vabbè, che siano leggermente cresciuti, vabbè, può aver fatto una piccola recidiva, diciamo, di questa svalutazione estetica, magari perché l'ha visto qualcuno, non lo so. E il rossore e il bruciore sono epidermide, e quindi è un conflitto di contatto, separazione, in soluzione.
In soluzione. E quindi, anche l'entratura, scusami, del capezzolo.
Sì, i tessuti sono quelli, sai, sono i tessuti del seno sono la ghiandola mammaria, che è mesoderma antico, i dotti, che sono ectoderma, e poi c'è la pelle, ovviamente, che può fare tutti i conflitti della pelle, compresi i conflitti locali. Quindi evidentemente, secondo me, cioè, evidentemente qualcosina è successo ultimamente, ha fatto un piccolo conflitto e adesso è andato in soluzione e quindi si sono manifestati questi sintomi. Il problema è che spesso si entra in circoli viziosi, perché i sintomi stessi ti fanno svalutare ancora di più, perché vedi il seno ancora più brutto, adesso è pure arrossato, capisci? Quindi puoi farci sopra altri conflitti di svalutazione e lì si entra spesso, purtroppo, in circoli viziosi, no? Che quindi il sintomo diventa sempre peggio.
Sì, quindi lei dovrebbe, diciamo, fare un lavoro più psicologico come...
Ma allora, prima di tutto bisogna studiare Hammer, e la cosa migliore è studiare Hammer e capire i sintomi da dove vengono. Perché per esempio se adesso si ricorda, se capisce che conflitto ha fatto, quando è andato in soluzione, capisce che non si preoccupa più di questo rossore, sa benissimo che passerà, punto. Se invece gli fai questi collegamenti...
Davide, chiedo scusa, siccome che questo rossore si protrae da un paio di mesi, cioè ce l'ha da un paio di mesi, allora il problema è sempre la recidiva, per non togliersi.
Allora, due mesi è un po' tantino, cioè due mesi in cui è rimasto uguale, non è migliorato neanche un pochino?
No, no, a migliorare no, perché è iniziato con, diciamo, questa, una piccola macchia rossa e poi sempre più, si è sempre più ingrandita. Okay. Non ho capito, che scusa.
No, ok, ho detto, cioè deve pensare che quando è cominciata la piccola macchia rossa, lì ha fatto una prima soluzione e poi ha risolto gradualmente nei tempi successivi quando si è ingrandita, ok?
Ho capito, sì.
Adesso è stabile, da un po' di tempo?
Diciamo qualche settimana, sì, poi diciamo a volte è un po' più chiara e a volte sembra un po' più scura e poi il seno è molto caldo. È bollente.
Allora, sembra tendenzialmente in soluzione. Sì, secondo me un pochino recidiva. Bisogna capire bene che situazione ha provocato tutto ciò e vedere di farla andare in soluzione definitiva.
E questo gonfiore, nel momento in cui c'è la risoluzione, ridimensiona o rimane così?
Allora, quando andiamo in soluzione, oltre ai sintomi c'è anche gonfiore, perché dove c'è un lavoro da fare il corpo gonfia quella zona, no? Quindi è normale. Poi già in fase PCLB, cioè nella seconda fase di riparazione, dovrebbe cominciare a sgonfiarsi. E quindi anche lì il gonfiore non è diminuito, è rimasto uguale negli ultimi tempi?
Sì, è rimasto uguale negli ultimi tempi.
Poi il gonfiore, ricordati che è collegato anche al conflitto del profugo, eh? Più lei ha conflitto del profugo, cioè non si sente a casa, non si sente ben curata, si preoccupa e tutto, più gonfia e più va male.
Sì, diciamo che molto probabilmente lei, ecco, continua a pensare volte più volte al giorno che insomma l'hanno ingannata, operandola ovviamente.
Mi ricordo, sì.
E quindi che lei è stata stupida, che si è fatta operare, quindi non riesce ad accettare questa cosa.
Quello ormai ne ho anche parlato con lei, ormai è fatta quella, c'è poco da fare. Deve cercare di non farci conflitti sopra, perché sennò peggiora la situazione.
Allora, siccome che lei poi è una che si informa su, diciamo, su tante cose, allora lei guarda e dice se poi sono aderenze, che se sono aderenze cicatriziali, insomma si guarda pure un po' tutte le cose mediche ancora. Quindi,
ma c'è il grosso rischio di farsi terrorizzare, perché...
Esatto, infatti lei vive nel terrore che c'ha, perché poi tu lo sai, lei ha rifiutato tutto. Da quel momento ha rifiutato qualsiasi cosa, però diciamo che il suo subconscio vive nel timore che deve morire, no?
guarda, guarda, non si muore di tumore al seno, perché il seno è un organo esterno, quindi può, anche se il seno non funziona più, noi continuiamo a vivere perfettamente, no?
Ok, quindi non c'è nessun
si muore di tumore, cioè lei si muore se uno comincia a fare un conflitto dietro l'altro, che va oltre il seno, ovviamente. Okay. Quindi la cosa migliore per lei, come le ho detto, sarebbe studiare Hammer e prendere un attimo in mano la sua salute, la sua situazione, cioè vedere che i suoi sintomi sono comunque collegati a quella che è la sua vita, le sue credenze, okay. Cosa fa, cosa pensa, di cosa si preoccupa e tutto.
Ok, infatti noi abbiamo sia il tuo libro, sia quello, il libro di Hammer che diceva anche... non mi ricordo il nome, il signore che è intervenuto prima, il signore di Genova, anch'io quel mattone che non ti dico, ho letto solo le prime 150 pagine perché è molto molto pesante per noi.
Leggete il mio che è più leggero, dai.
Infatti stiamo leggendo il tuo e quindi stiamo seguendo voi, stiamo insomma cercando di capirlo quanto più è possibile.
Perché capisci che se lei collega il suo sintomo a un conflitto e a quello che sta vivendo, non va neanche più a cercare su internet chissà quali malattie, perché cosa stai cercando? Hai già capito che cosa sta succedendo, capisci?
Sì,
vai a cercare
sì.
Se non hai fatto i collegamenti ancora a Mariani.
Sì, infatti quello dobbiamo fare, i collegamenti, perché purtroppo le situazioni che... sono state tante, che possono essere tante nella vita di mia sorella.
La tempistica, io dico sempre, guardate la tempistica, non mente quella. Deve ricordarsi quando è cominciata sta macchia, un mattino si è svegliato con sta macchia, il giorno prima cosa è successo? Sì. Bisogna fare i detective. Anche
ma se è la cosa che ci fa, diciamo, in un certo senso più rabbia, è il fatto che lei... per i dovuti controlli che si faceva, perché sai che 20 anni fa ne ha avuto un altro all'altro seno, no? Ti ha detto, sì. Ha avuto una quadrectomia. E praticamente lei da 20 anni ogni anno controlla, è per un controllo, quindi niente di strano, perché al tatto, né fisicamente... A un controllo l'hanno detta questa cosa ed è uscito fuori, diciamo, questo tumore, che magari era qualche soluzione che stava avendo.
Ma sicuramente, ma era magari anche una cosa talmente piccola che se non avesse fatto i controlli non se ne sarebbe neanche accorta.
Esatto, infatti quindi... lei non se ne è accorta, ma facendo i controlli hanno detto...
Ma bisogna stare lontani dai controlli come si sta lontani dal demonio.
Esatto, infatti diciamo... E oramai ho messo la croce sopra, perché l'altra volta vi ho sentito parlare, anche a me mandano i messaggini dalle ASI, io poi dico, no? Fare una radiografia perché sei caduto, sei spezzato una gamba.
Vabbè,
per altre cose
anche se a volte ti terrorizzano anche lì stupidamente, non camminerai più, cose così, A volte ti fanno fare conflitti anche lì.
Infatti, va bene, poi spero che quando farai qualche altro congresso potremo venire, perché mi farebbe piacere.
A Napoli c'era una mia amica, Ida, che aveva provato a organizzare, però c'è sempre troppo poche persone che verrebbero. Dovete cominciare a sentirvi fra di voi e fare un gruppetto, allora se c'è un meno gruppetto vengo.
Infatti, che tu sappia, non c'è un gruppo qua in Campania che...
No, però varie persone, che questa mia amica Ida Salemme, poi c'è Giovanni Castaldo, che è un altro studioso di Hammer, e alcuni contatti ce li ho anche lì, però dovete un po' mettervi insieme voi.
Ho capito, magari se io ho il tuo contatto pure su Facebook... Se magari mi puoi inviare, li sentiamo, così magari possiamo organizzare qualcosa.
Va bene, ma se no sentili tu, Giovanni Castaldo e Ida Salemme. Li trovi sia su Facebook.
Ida Salemme e Giovanni Castaldo. Aspetta che io prendo nota perché... Ok, Anna, sì. Va bene, grazie. Va bene,
grazie.
Ma a questo proposito, io mi ricordo che l'amica Paola Botta, che è in linea, mi aveva raccontato di una, chiamiamola terapia, non so se te la ricordi Paola, se mi senti, avevi raccontato tu da qualche parte, forse proprio nel convegno di Aosta, avevi raccontato di un massaggiatore che in un'operazione post intervento al seno era riuscito a ricreare nella donna l'amore per il suo seno che prima le faceva schifo. Non so se hai voglia di parlarne, oppure se vuoi citare quello che mi scrivevi oggi dall'altra parte, se eccola qua.
Sì, buonasera a tutti.
Ciao Paola.
Dunque, sì, tu parlavi del seno. Se ricordo bene, ti avevo detto che ho visto 3 casi di melanoma su tumore al seno. Una di queste persone che conoscevo, l'ho accompagnata da questo terapeuta che era un intuitivo, un massaggiatore con qualche marcia in più, e lui continuava a massaggiarle il seno col melanoma e con il tumore, e dicendole: guarda quanto è bello questo seno, quanto è bello. Io allora ero osservatrice, ma non conoscevo ancora Amer. Erano gli anni 90, io ho conosciuto Amer nel 2000-2001, iniziato con Marco Pfister.
Tutti così, perché sono stati tradotti poco prima i libri in italiano.
Sono stati tradotti, esatto. Avevo sentito Bernardino Del Boca che diceva: sì, c'è questo libro di questo medico tedesco, ma non è ancora stato tradotto, per cui lo aspettavo, è stato tradotto nel 2000. Bene, in breve, lui continuava a insistere sul seno, quanto è bello il seno, perché il melanoma, poi ho capito anche da altri casi, è una non accettazione di quel nodulo. Difatti questa amica non si guardava allo specchio, non accendeva la luce a letto, non voleva che il marito vedesse. Insomma, è proprio un vero e proprio conflitto di sentirsi insudicato da quel nodulo. E poi
questo dissonanza, sì, esattamente.
Sì, ho conosciuto altre 2 persone con il tumore al seno, stessa ragione. Bene, se il melanoma è sparito, ecco, con questi massaggi, con queste induzioni, quanto è bello il tuo seno, è sparito il melanoma e anche il tumore. Poi,
il melanoma cresce in fase attiva, sì. Quindi lei era in fase attiva, cioè questo suo rifiuto di non vedersi, non guardarselo neanche, tenere le luci spente, era una fase attiva, no? Anche un po' maniacale. Sì. E invece lui, facendo il contrario, cioè toccandoglielo, dicendo che era bello il suo seno, l'ha fatto andare in soluzione, e quindi melanoma è andato in soluzione.
Infatti, a seguito di questo, io ero presente alle terapie, è stato chiamato da un oncologo di Torino perché voleva capire, e lì ho assistito a delle discussioni interessanti sulle metastasi, perché questo signore diceva: non funziona così, non ci sono radici che vanno a destra manca, non si gonfia il linfonodo, e perché c'è un'infiammazione in corso, insomma. E questo non era laureato in medicina, questo mio conoscente, era una delle tante persone che ci sono attorno che hanno delle intuizioni a volte anche incredibili, e che vengono accolte anche in certi contesti perché danno prova del loro sapere, in poche parole. E poi ho visto che questo oncologo con una psicologa, adesso non voglio far nomi altrimenti si capisce chi è, non voglio ledere la privacy di nessuno, però poi divulgava alcune cose simili ad Amer, neanche comprensibili, ma sotto un certo aspetto. Comunque sapeva, soprattutto questa psicoterapeuta sapeva molto di Amer, ecco, quindi lavoravano insieme. E ad Alberto invece ho comunicato oggi alcuni fatti che recentemente mi hanno un po', così come dire, ormai non mi stupisco più di nulla, ma direi che mi stupisco ancora, per fortuna. Ecco, una mia amica mi ha detto, tra l'altro medico, il marito pure medico, che il marito lavora in un ospedale del centro Italia, allarmato perché sta assistendo a dei fatti piuttosto gravi, nel senso che se si presenta un caso di tumore, tipo nel caso specifico era un tumore all'ovaie, fanno delle indagini e se si riscontra che in famiglia c'è stata per esempio la madre di questa signora che ha avuto lo stesso tumore all'ovaie, allora dicono che è bene che i nipoti o le eventuali sorelle vengano tutte visitate, facciano degli screening perché è sicuramente un problema genetico. E in alcuni casi consigliano l'asportazione a titolo preventivo di utero, ovaie o seno a seconda.
Certo. Beh, questo ha fatto strada Angelina Jolie, no?
Poi adesso non se ne parla più. Invece questa mia amica mi ha detto che si sta diffondendo sempre più e stamattina un'amica mi dice che una parente operata per un carcinoma alla tiroide hanno scoperto che la madre aveva avuto una metastasi alla tiroide a seguito, dicono loro, perché così dicono, no? A seguito di tumore al seno e hanno invitato i familiari a farsi controllare perché è sicuramente un problema genetico. Quindi, come dire, quello che mi è stato detto da questa mia amica medico, ho avuto conferma anche stamattina da un'altra amica che sta accadendo anche qua da noi.
Ma è un grande inganno, perché il farsi controllare vuol dire che uno almeno una volta all'anno va a farsi controllare, no? E tu in tutta una vita, poi è abbastanza probabile che prima o poi farai un conflitto a quella cosa che ti fai controllare ogni anno, un conflittino, quindi è abbastanza probabile che una volta ti faranno il controllo e quel tessuto lì starà lavorando, no? Si sta lavorando di parte e dicono, vedete che avevamo ragione, che avevamo fatto bene a controllare questa parte.
Per fortuna che l'abbiamo visto in tempo.
Per fortuna l'abbiamo controllato tutti gli anni, l'abbiamo visto in tempo. Però la realtà vera che ha scoperto Hammer è che i nostri tessuti spessissimo lavorano. Cioè questa cosa di proliferazione cellulare e riduzione cellulare la facciamo in continuazione noi.
Il dramma è che in alcuni casi consigliano l'asportazione di certi parti. Questo è il dramma vero. Sì, perché il dramma altrettanto vero è che si perde la capacità del discernimento, cioè adesso poi con l'introduzione degli OGM, dei vaccini OGM, qui si va dritti dritti in braccio alla genetica, come aveva ben visto questo mio amico Bernardino Del Boca, cioè 50 anni fa diceva che se non si fa attenzione la scienza materialista porterà alla genetica e verrà tolta la libertà, e questo si sta verificando. Perché
con la scusa della genetica.
Con la scusa della genetica, i vaccini sono genetici e può darsi che ci sia stata qualche alterazione, qualche reazione avversa di ordine genetico, e per cui io proprio stasera pensando, perché gliel'ho detto ad Alberto, no, di questo fatto, quindi mi ha detto magari parlane, mi sono ricordata di una email che avevo mandato, che ha pubblicato altro giornale il 27 febbraio 2010, quindi ben 14 anni fa, e dove ho scritto che Nature, la più importante rivista scientifica mondiale, ha pubblicato sul suo sito online del 14 gennaio 2010 la notizia che il genetista Tiang Su dell'Università di Yale ha scoperto che i tumori possono anche essere causati dallo stress emotivo e fisico. È la prima volta che viene usata la parola stress, si sa. Poi dice, è la prima volta che viene collegato dalla medicina convenzionale lo stato emotivo all'insorgere di una patologia. Importante anche che lo abbia dichiarato un genetista. E poi sono andata avanti, vabbè.
Diciamo che è il primo passo, però comunque Hammer è andato molto oltre, perché anche Hammer...
Certo, però quello che io ritengo abbastanza grave è che queste notizie, siccome è data da un genetista, quindi uno della visione ufficiale, no? Sotto un certo aspetto, lavora in una università, adesso non so dove, nel 2010 era pubblicato su Nature. Bene, non c'è nessun giornale, da quanto so io, perché... che abbia evidenziato questa notizia, cioè cadono tutte, e adesso ci troviamo in un momento in cui si dice è stato fatto il vaccino OGM, ci sono i turbotumori a base genetica probabilmente, ed ecco che negli ospedali diventano tutte malattie genetiche. Questo è assurdo, pericolosissimo.
Guarda, L'informazione, l'informazione è tutto. Quando, prova a chiedere in giro quante persone sanno che Mark Zuckerberg ha dichiarato con una lettera pubblica la settimana scorsa che lui durante la pandemia era costretto a censurare dalla CIA e dall'FBI, gli hanno imposto di censurare tutti quelli che criticavano, anche informazioni ufficiali. E questa cosa, lui l'ha scritta in maniera ufficiale, ha fatto una lettera, e nessuno la sa, perché i giornali preferiscono raccontarti di San Giuliano, della boccia, di quello che facevano negli alberghi, in maniera tale che la gente non sappia che Zuckerberg stesso l'ha detto, abbiamo censurato la verità.
È anche la gente che preferisce non saperle queste cose, perché queste cose danno ragione a noi complottisti, no? In fondo, che le abbiamo sempre dette. E loro invece dovrebbero ammettere di essere stati ingannati. E quindi fanno finta di niente.
Sì, io ho trovato sempre molto grave che un genetista finalmente dice qualcosa di sensato. Vabbè, lui lo mette su stress emotivo, poi io ho scritto tutto quello che è stato detto anche in vari libri, anche di Truppiano, d'accordo, ma almeno qualcosa ha detto. Così come Veronesi, pochi, un anno o due prima di andarsene, anche lui ha detto che bisognava indagare sulla psiche, ma passa tutto in secondo piano, anzi in decimo piano, non se ne parla.
Conta quello, conta poi cosa viene detto nelle università, cosa viene insegnato ai medici e cosa dicono in televisione, su cosa
punta. Cioè, se controlli l'informazione sei a cavallo.
Sì, e tra l'altro ne approfitto per dire che sul forum Sportello Cancro, Corriere della Sera del 2010, una domanda rivolta a Veronesi. È utile fare una chemio preventiva? Risposta di Veronesi, no, perché noi dobbiamo via via abbandonare la chemio per i suoi effetti collaterali. Ebbene, lo stile di vita, eccetera, eccetera, che sappiamo. Due anni dopo, 2012, Veronesi dice che sono pronti tanti vaccini per la cura dei tumori, anche del tumore al fegato. Ho il documento, Corriere della Sera. Quindi,
no, è preventivo.
Queste notizie però, anche questo è roba di 10 anni fa, 12 anni fa, 14 anni fa, vengono tutte messe in un cassetto così, e poi ci troviamo la sorpresa di avere i vaccini OGM e tutte le cure conseguenti.
Sì, sì, ma il sistema ha sempre fatto così, cioè ha sempre lasciato che qualcuno qua e là dicesse la verità. Perché tanto l'importante è quanto viene diffusa questa verità, cioè la cassa di risonanza, no?
E certo.
Anche Hammer, se ne avessero parlato una volta al telegiornale in maniera corretta, sarebbe già cambiato tutto, ma non l'hanno mai fatto.
No, guarda, Hammer, anche i familiari purtroppo, anche ultimamente su Netflix, cosa credeva di essere mio padre Gesù Cristo, ma avessero almeno detto che c'è una correlazione fra la sua malattia e l'evento che ha subito, cioè la morte del figlio. La gente lo capisce, ma non tutti forse. Bene, nemmeno quello, bastava dire quello. C'è stato comunque un riscontro che lo shock emotivo può causare un tumore. Mio padre l'ha avuto, mia madre pure. Bastava dire quello. No, non è stato detto nemmeno quello, perché molto probabilmente non gliel'hanno consentito. Facciamo quel documentario, quel docufilm, ma non sa da dire. Questo è assurdo, è pazzesco, però succede.
Per fortuna c'è il podcast Al Bar delle Verità, in cui queste cose si dicono. Va bene, dai, grazie mille Paola. No, grazie. Mi interessava soprattutto la tua testimonianza su quel terapista o fisioterapista che è riuscito a cambiare la percezione che la donna aveva in merito al suo seno e ha fatto meglio di tanti altri che invece non capendo
tieni presente che io ero con lei all'OIEO di Milano, le avevano dato 3 mesi di vita. Perché il melanoma, la pelle che ricopriva il melanoma si sarebbe lacerata e il sangue avrebbe infettato tutto il corpo, per cui 3 mesi di vita era il braccio destro di Veronesi. Non voglio far nomi, ma qualcuno saprà chi è. Ero presente, quindi ciò che dico io sono testimonianze dirette, di solito o parlo per testimonianza diretta o per prove documentali, ho sempre cercato di essere corretta, ecco. Poi sai, l'ambiente qui è piccolo e quindi tante cose non le posso dire, però riguardo alla genetica, se ti ricordi Alberto, c'è la testimonianza della mia amica Rina che ha fatto d'Aosta.
Sì,
Lei ha
sì,
avuto
sì, sì.
due diagnosi genetiche ereditarie ed erano entrambe sbagliate. E se non avesse capito la reale causa del suo problema, cosa sarebbe successo a lei? Non sappiamo, perché da Pavia, dove l'avevano.
Stava in carrozzella
No,
tutta la vita.
le telefonavano tutti gli anni per dire: ma lei cammina ancora? Perché la statistica dice che a 40 anni avrebbe dovuto paralizzarsi completamente. E invece lei va in montagna e cammina meglio di me.
Ma l'ha fatto perché
Ma
si è allontanato dai medici. Ha
come?
l'ho
potuto
data
farlo
dei
perché
medici,
si è allontanato dai medici.
Ma sì, perché mi ricordo che lei, io la prima volta ho parlato di Amer nel 2002 qua a Biella, era un piccolo gruppo, comunque c'erano anche medici e infermieri, poi trascuriamo il resto, ma era in prima fila e dice: sì, però io ho una diagnosi genetica. E io gli ho detto: ma sì, io non me ne intendo, però se vuoi parliamone. Lei aveva un sacco di TAC, ne prendo una TAC cerebrali, non le so leggere bene, ma lì non c'era bisogno di essere molto esperti, era talmente evidente il conflitto di separazione che mi azzardo a dire: senti, la farò vedere a chi le sa leggere meglio di me, ti anticipo che forse il tuo è un conflitto di separazione. Sento un silenzio perché eravamo al telefono, mi aveva dato le TAC al telefono, poi mi dice: ah, allora è la spilla, e dico: che cos'è la spilla? Ah, vieni, mi porti le TAC e ti spiego. In breve, la faccio breve, a 6 mesi lei ingoia una spilla da baglia, quelle che usavano per bloccare i bavaglini, una spillina d'oro, che aveva ancora lì in questa scatolina col cotone macchiato di sangue. E naturalmente la bambina urla, la madre pensa che la spilla sia andata via con i cambi, l'acqua, così, portano in ospedale, poi a Torino, eccetera, in fin di vita, la riportano a Biella perché è in fin di vita, e un otorino di Biella così fa un'indagine nella gola, perché intanto la bambina veniva nutrita con flebo perché non deglutiva, e trovano questa spilla piantata in gola. Ha avuto sì un dolore terribile, ma anche la separazione drammatica dalla madre, da tutti i familiari. E quindi, preso atto che quello era, lei non ha più dato credito alle statistiche che dicevano che era una malattia genetica ereditaria. Ereditaria poi da chi? Perché non aveva avi con quel
Ah,
tipo
vabbè,
di
sì,
malattia.
una volta che individuiamo la causa, poi quello che ci raccontano non ha più effetto, perché
Esatto.
stanno
Ecco,
raccontando.
grazie, grazie di tutto.
Figurati, grazie
Ascolta Paola, quella registrazione del famoso convegno di Aosta è sempre riservata?
a te. A Davide la posso dare. Non perché no, io devo chiedere alle persone, sai. Avevo chiesto se la potevo dare a te, mi hanno detto sì, e farò la stessa cosa, però proprio.
Beh, io ho pubblicato nella chat il link all'articolo. Nell'articolo che ho scritto ci sono le sintesi. È una sintesi che si legge in 10 minuti. In realtà ci sono 2 ore di registrazione bellissime perché senti dalla viva voce delle persone le loro esperienze e secondo me sono molto molto istruttive. Però va bene, dai. No, è che come era stato nel 2012, credo, 12 anni fa, pensavo che ormai fosse di pubblico dominio, ma va bene, mi attengo alle tue indicazioni.
Sono le persone che mi hanno chiesto riservatezza perché
Va
insomma,
bene, dai,
certo.
niente, niente.
Era un convegno in cui portavano testimonianze di medicina germanica.
Sì, diretta era, e dunque era aperto, tant'è che io ne conoscevo tre di loro, mi pare fossero in quattro, e invece Giordana la conosceva da mia amica di Aosta, è organizzato dai gruppi teosofici, era aperto a tutti, quindi io ho detto alle persone di Biella: portate la documentazione perché potrebbero esserci i giornalisti. E non è successo niente, loro avevano comunque tutta la documentazione perché, insomma, testimoniare non è così semplice. Ecco, si rischia di non essere creduti, eccetera. C'era appunto
Comunque,
anche la
erano
persona di
cinque,
questo.
mi sembra, e comunque erano tutti già guariti da almeno 10 anni, proprio perché
Sì,
non ci fosse chi dice.
perché io non l'avrei mai fatto con persone come invece si vede, si legge purtroppo che poi non ce l'hanno fatta, giornalisti, no? Che hanno scritto anche libri dopo 6 mesi di chemio. Io ho detto: no, soltanto dopo 10 anni, perché poi direbbero: oh, che imprudenti, sai com'è le critiche.
No, ma poi si possono rischiare nuovi conflitti.
Esatto, ma non c'è stata forzatura. Loro hanno detto: ma sì, perché no? Molto, molto tranquillo è stato il tutto. Però Alberto l'ha sentito, abbastanza edificante come
testimonianza. Bellissimo.
Ma io di verifiche ne faccio tutti i giorni, già di fatti miei, non c'è.
No, ma io devo sentire loro, perché per me andrebbe bene, però sono loro che me lo devono.
No, ho lasciato il link al post che ho fatto, se volete andatelo a leggere, ce ne sono di belle. Siamo alle 10:18, grazie a tutti per i vostri interventi e direi che restiamo nell'ambito dell'ora, un po' uscendo di qualche decina di minuti, ma senza travalicare. E Davide, per la prossima volta ci sentiamo per un altro tema oppure andiamo a ruota libera, così decidiamo.
Allora, bene. Dipende anche se ci sono domande dalle persone, io farei anche così perché è anche interessante rispondere alle domande, penso un po'.
Va bene.
E se non ci sono domande, vabbè, abbiamo sempre argomenti, come ti ho detto, quindi se c'è una penuria di domande parleremo di qualcosa noi, dai.
Cosa ci viene in mente?
Qualcosa ci viene in mente.
Va bene, grazie a tutti e a lunedì prossimo.
A lunedì, un abbraccio a tutti.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.